Capitolo ottavo. Alexei Alexandrovich, tornato dalla messa, passò tutta la mattina in casa. In quella mattinata aveva da fare due cose. In primo luogo ricevere e dare le direttive a una deputazione di allogene che andava a Pietroburgo e che attualmente si trovava a Mosca. In secondo luogo scrivere la lettera promessa all'avvocato. La deputazione fatta venire per iniziativa di Alexei Alexandrovich presentava molti svantaggi e persino dei pericoli. E Alexei Alexandrovich era molto contento d'averla incontrata a Mosca. Infatti, i membri di questa deputazione non avevano la minima idea della parte che rappresentavano e del compito loro affidato. Erano ingenuamente convinti che tutto consistesse nell'esporre la necessità e la vera situazione delle cose, chiedendo l'aiuto del governo. Ma non pensavano menomamente che alcune loro dichiarazioni e pretese potessero essere sostenute dal partito opposto ad Alexei Alexandrovich e rovinare perciò tutto l'affare. Alexei Alexandrovich li catechizzò a lungo, stese per loro un programma dal quale non dovevano deviare e, congedatili, scrisse delle lettere a Pietroburgo circa l'indirizzo che la deputazione avrebbe dovuto seguire. Il più valido aiuto in questa faccenda doveva venire dalla contessa Lidia Ivanovna. Era specialista in fatto di deputazioni e nessuno come lei sapeva farle valere e dare loro un preciso indirizzo. Sistemate queste faccende, Alexei Alexandrovich scrisse all'avvocato. Senza la minima esitazione, gli diede l'autorizzazione a procedere come meglio riteneva. Nella lettera incluse i tre biglietti di Vronsky ad Anna trovati nel portafogli sottratto. Dal momento in cui Alexei Alexandrovich era andato via di casa con l'intenzione di non tornare più in famiglia, dal momento in cui era stato dall'avvocato e aveva detto sia pure a una persona la sua intenzione, e proprio dal momento in cui aveva tradotto questa faccenda della sua vita in un affare legale, si era abituato sempre più alla decisione e adesso vedeva chiara la possibilità di attuarla. Stava sigillando la busta per l'avvocato quando sentì il suono forte della voce di Stepan Arkadich che discuteva col cameriere e insisteva perché lo si annunciasse. «È lo stesso», pensò Alexei Alexandrovich. «Meglio, dichiarerò subito la mia posizione nei confronti di sua sorella e spiegherò perché non posso pranzare con lui». «Fa passare», disse a voce alta raccogliendo le carte e mettendole nella cartella. «Ecco, vedi che menti, è in casa», rispondeva la voce di Stepan Arkadich al cameriere che non lo lasciava passare, e togliendosi il cappotto nel camminare, Ablonsky entrò nella stanza. «Sì, sono molto contento d'averti trovato, così io spero», cominciò allegramente. «Non posso venire», disse Alexei Alexandrovich freddo, in piedi e senza far sedere l'ospite. Alexei Alexandrovich pensava di stabilire subito quei rapporti di fredda cortesia che gli pareva dovessero ora correre tra lui e il fratello della moglie, contro la quale andava intentando un giudizio di divorzio, ma non aveva fatto i conti con quel mare di bonarietà che straripava dall'animo di Stepan Arkadich. Stepan Arkadich aprì i suoi occhi scintillanti, chiari. «Perché non puoi? Cosa vuoi dire?» disse con perplessità in francese. «No, è già promesso. E noi tutti contiamo su di te. Io voglio dire che non posso venire perché quei rapporti di parentela che esistevano tra noi devono cessare». «Come? Cioè, come mai? Perché?» pronunciò con un sorriso Stepan Arkadich. «Perché do inizio a una causa di divorzio contro vostra sorella, contro mia moglie. Ho dovuto...» Ma Alexei Alexandrovich non aveva ancora fatto in tempo a finire il suo discorso che Stepan Arkadich aveva già agito in modo del tutto diverso da quello che egli si aspettava. Stepan Arkadich mise un gemito e si sedette in una poltrona. «No, Alexei Alexandrovich, che dici mai?» gridò Oblonsky e la sofferenza si espresse sul suo viso. «È così. Perdonami, io non posso e non voglio crederci». Alexei Alexandrovich sedette, vedendo che le sue parole non avevano avuto quell'effetto che egli si aspettava, e che ormai inevitabilmente avrebbe dovuto spiegarsi, e che i suoi rapporti col cognato, quali che fossero state le sue spiegazioni, sarebbero rimasti inalterati. «Sì, sono stato messo nella penosa necessità di esigere il divorzio», egli disse. «Io una cosa sola ti dico, Alexei Alexandrovich. Io ti conosco per un uomo eccellente, giusto. Conosco Anna, scusami. Non posso cambiare l'opinione che ho di lei, di bravissima, ottima donna. E perciò, perdonami, non posso credere a questo. Qui c'è un equivoco», egli disse. «Già, se si trattasse solo di un equivoco...» «Permetti, io capisco», interruppe Stepan Arkadich, «ma si intende... Una cosa sola, non bisogna precipitare, non si deve avere fretta.
Io non ho avuto fretta,
disse freddo Alexei Alexandrovich, e in simili casi nessuno può dar consigli. Io ho fermamente deciso.
È terribile,
disse Stepan Arkadyevich sospirando penosamente. Avrei fatto una sola cosa, Alexei Alexandrovich. Ti supplico, fa ciò che ti dico, disse. La causa non è ancora cominciata, a quanto ho capito. Prima di iniziare il giudizio, vedi mia moglie, parla con lei. Ella vuol bene ad Anna come a una sorella, vuol bene a te, ed è una donna sorprendente. Per amor di Dio, parla con lei. Dammi questa prova di amicizia, te ne supplico. Alexei Alexandrovich si fece pensieroso, e Stepan Arkadyevich lo guardava con simpatia senza interrompere il suo silenzio. «Ci andrai da lei?»
«Ma non so. È per questo che non son venuto da voi. Suppongo che i nostri rapporti debbano cambiare».
«E perché mai? Non ne vedo la necessità. Permettimi di tener presente che, oltre ai nostri rapporti di parentela, tu hai avuto per me, almeno in parte, quei sentimenti di amicizia che io ho sempre avuto per te. È stima sincera», disse Stepan Arkadyevich stringendogli la mano. «Se anche le tue peggiori supposizioni fossero vere, io non prendo e non prenderò mai su di me la responsabilità di giudicare in favore dell'una o dell'altra parte, e non vedo la ragione per la quale i nostri rapporti debbano cambiare. Ma ora fa una cosa, vieni da mia moglie».
«Già, noi consideriamo in modo diverso questa faccenda», disse freddamente Alexei Alexandrovich. «Del resto non ne parliamo più».
«No, perché non venire? Magari oggi a pranzo. Mia moglie ti aspetta. Ti prego, vieni, e soprattutto parla con lei. È una donna sorprendente. Per amor di Dio, ti supplico in ginocchio».
«Se lo volete tanto, verrò»,
disse sospirando Alexei Alexandrovich. E desiderando cambiare discorso, domandò di quello che interessava entrambi. Del nuovo capo di Stepan Arkadyevich, uomo non ancora vecchio, che aveva improvvisamente ricevuto una così alta promozione.
«Ebbene, l'hai visto?»
disse Alexei Alexandrovich con un sorriso velenoso.
«Come no, ieri è stato da noi in tribunale. Sembra che sappia molto bene il fatto suo e sia molto attivo».
«Sì, ma a che è diretta la sua attività?» disse Alexei Alexandrovich. «Ad agire o a ricalcare quello che è stato fatto? La disgrazia del nostro Stato è questa amministrazione burocratica di cui egli è un degno rappresentante».
«Davvero non so, ma so una cosa sola, è un ottimo giovane», rispose Stepan Arkadyevich.
«Sono stato subito da lui e davvero è un ottimo giovane. Abbiamo fatto colazione insieme e io gli ho insegnato a fare quella bevanda, sai, il vino con le arance. Rinfresca molto. È strano che non la conoscesse. Gli è piaciuta molto. Sì, davvero è una simpatica persona».
Stepan Arkadyevich guardò l'orologio.
«Ah, Dio mio, sono già più delle quattro e io devo ancora andare da Dolgovushin. Allora, ti prego, vieni a pranzo. Non puoi credere come addoloreresti mia moglie». Alexei Alexandrovich lo accompagnò in tutt'altro modo da come l'aveva ricevuto.
«Ho promesso e verrò», rispose con tristezza.
«Credimi, apprezzo ciò e spero che non te ne pentirai», rispose sorridendo Stepan Arkadyevich, e infilatosi il cappotto camminando, urtò col braccio la testa del cameriere, rise e uscì.
«Alle 5 e in finanziera, per favore», gridò ancora, tornando verso la porta.